SBS Italia.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi, grande risalto alla Serie A perché il turno che si è concluso poco fa ha vissuto il suo apice nella sfida a scudetto di San Siro tra Inter e Juventus, ma la settima giornata è stata molto importante anche per il Milan, che ha vinto in rimonta e in trasferta contro il Genoa, salvando momentaneamente la panchina del tecnico Giampaolo. Continua la corsa dell'Atalanta, terza forza del campionato, mentre frenano entrambe le romane, bloccate sul pari a causa di errori e sfortuna. Parleremo naturalmente anche della crisi delle due genovesi, mentre nella seconda ora di trasmissione analizzeremo gli altri eventi sportivi del fine settimana. Dai mondiali di rugby alla Grand Final dell'NRL, vinta dai Roosters, dall'ottavo titolo mondiale di Marquez nella MotoGP, fino ai tornei di tennis che questa settimana hanno premiato i due vincitori degli Australian Open, cioè Novak Djokovic e Naomi Osaka. Ma prima di tutto questo leggiamo i risultati della settima giornata del campionato di Serie A. Spal Parma 1-0, Verona Sampdoria 2-0, Amarassi Milan batte Genoa 2-1, Fiorentina Udinese 1-0, Atalanta Lecce 3-1, Bologna Lazio 2-2, Roma Cagliari 1-1, Torino Napoli 0-0 e a San Siro Juventus batte Inter 2-1. La partita Brescia Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre. Questa dunque la classifica, in testa la Juventus con 19 punti, segue l'Inter con 18, Atalanta 16, Napoli 13, Roma 12, Lazio, Cagliari e Fiorentina 11, Torino 10, Verona, Bologna, Parma e Milan 9, Udinese 7, Sassuolo, Brescia, Spal e Lecce 6, Genoa 5 e in coda Sampdoria con 3 punti. Ma per parlare di calcio non potrebbe e non dovrebbe mancare Dario Castaldo dai nostri studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, buona settimana, buon ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati su Radio SBS questa mattina.
E allora cominciamo ovviamente dal big match di San Siro che si è concluso da poco più di un'ora, vittoria della Juventus in trasferta, com'è andata?
È stata una bella partita tanto per cominciare, molto intensa, come detto ha vinto la Juventus con una rete di Gonzalo Higuaín a 10 minuti dal termine, primo tempo che è stato davvero spettacolare, alla Juventus sono bastati 4 minuti per passare in vantaggio, la rete l'ha realizzata, se vogliamo proprio inventata, Paulo Dybala che ha ricevuto palla sul vertice sinistro dell'area dell'Inter, gli ha lasciato qualche metro di troppo Skriniar e l'argentino ha trafitto con un bellissimo diagonale Handanovic. Ascoltiamo la rete che ha sbloccato il punteggio a San Siro nella telecronaca di Sky a cura di Maurizio Compagnoni.
C'è un giocatore della Juve a terra, si gioca, Pjanic, palla in verticale, attenzione allo scatto di Dybala, palla sul sinistro, incrocia Bernardeschi, Dybala in area di rigore, parte il tiro, rete, Dybala, Juventus in vantaggio, quarto minuto, gol straordinario di Dybala.
Questa era la cronaca della rete che ha sbloccato il big match, il match scudetto di San Siro tra Inter e Juventus. In realtà l'Inter ha subito reagito trovando il pareggio con un calcio di rigore concesso per un tocco di mano di De Ligt e perfettamente trasformato da Lautaro Martinez con un diagonale sulla destra del portiere della Juventus Szczęsny che aveva intuito. Ascoltiamo anche in questo caso la rete del pari interista raccontata sempre su Sky da Maurizio Compagnoni.
Confermato il rigore, l'Inter ha la grande possibilità di arrivare al pari. Viscarocchi, parte Martinez, rete! Ha pareggiato l'Inter, 1-1, 18esimo.
La personalità di Lautaro Martinez la sta dimostrando in tutte le partite in questo inizio di stagione. Non era semplicissimo calciare questo rigore, lo calcia bene a destra di Szczęsny che ha intuito la parte, l'angolo, ma non è riuscito ad arrivare sulla conclusione secca, precisa, rasoterra.
Sì.
L'urlo di San Siro sul pareggio che momentaneamente teneva l'Inter in testa alla classifica nel primo tempo, tante altre occasioni, soprattutto con Cristiano Ronaldo e ancora con Dybala, Lukaku che non era in perfette condizioni, invece non ha inciso più di tanto. All'intervallo c'è stato anche un accenno di rissa, poi nella ripresa ritmo che è calato, è iniziata la girandola dei cambi, Sarri appunto ha inserito Higuain al posto di Bernardeschi ed è risultata quella la mossa vincente, perché all'80esimo proprio il Pipita, esattamente come era avvenuto nell'aprile 2018 quando più o meno in zona Cesarini aveva segnato con la Juventus il gol partita contro l'Inter, assegnando praticamente lo scudetto alla Juventus allora guidata di Allegri contro il Napoli di Sarri. Ebbene, Higuain è stato lui a segnare sfruttando un'indecisione di Bastoni che era entrato al posto di Godin. Anche in questo caso abbiamo l'estratto audio della telecronaca di Sky, va detto che diciamo così, ho tolto tutte le pause, diciamo i tempi morti tra un passaggio e l'altro, ma per rendere l'idea di quanto è stata prolungata questa azione della Juventus, quanti uomini hanno toccato il pallone e soprattutto quanto è stato fondamentale il ruolo di Miralem Pjanic, metronomo della Juventus, nella costruzione di quella che è stata l'occasione che poi ha deciso la partita grazie alla rete di Higuain. Ascoltiamo.
Bonucci, Cuadrado, Bentancur, Cuadrado, Pjanic, Emre Can, Pjanic, Ronaldo, allarga per Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Ronaldo, il tocco per Bentancur, l'apertura in area, Higuain, in area, Higuain, no! Higuain, no! La Juve in vantaggio, colpisce ancora San Siro, gol pesantissimo di Higuain a 10 dal 90esimo, la Juventus è di nuovo in vantaggio a San Siro.
E poi il punteggio non cambierà più, questa è la rete dunque che ha deciso la super sfida di San Siro. Ricordiamo, record di incasso nella storia della Serie A, l'ha vinta la Juventus infliggendo così all'ex Antonio Conte la prima sconfitta stagionale in campionato e anche sorpassando l'Inter in classifica.
Bene, archiviamo questo incontro, passiamo invece a quello che è accaduto nel pomeriggio italiano, dove i riflettori erano puntati su un'altra sfida interessante, quella di Torino tra i Granata di Mazzarri e la sua ex squadra, il Napoli. Partita finita con un pareggio che dal punto di vista della classifica scontenta tutti.
Sì, anche se il risultato è giusto, il Toro ha fatto qualcosa di più sicuramente nella ripresa. Nel primo tempo il Napoli era partito meglio, Napoli nel quale insomma c'erano ancora alcune scorie per il caso Insigne, il capitano che era stato lasciato fuori in occasione della trasferta di Genk in Champions League. Insomma, raro vedere un capitano, simbolo di una squadra, che non viene neanche messo in panchina in una circostanza così importante. Insomma, in casa Napoli c'è qualche problema di troppo, forse problemi di abbondanza, tanto per cominciare. Comunque Insigne era regolarmente in campo dal primo minuto, non ha inciso, al centro dell'attacco c'era Mertens con Lozano sulla destra. Ancelotti ha provato poi a cambiare qualcosa nel corso della partita, inserendo sia Callejon sia Llorente, però come detto è stato soprattutto il Toro a fare la partita e avere le occasioni migliori. Mazzarri ha sottolineato la buona prestazione dei suoi, anche se in un centrocampo muscolare come quello Granata manca una cosa soprattutto, cioè l'uomo in grado di fornire l'ultimo passaggio, il cosiddetto assist al Gallo Belotti. Ascoltiamo le parole del tecnico Granata.
No, siamo entrati anche per merito del Napoli un po' contratti, abbiamo fatto tanti errori tecnici in uscita anche proprio per il pressing che faceva il Napoli. 15-20 minuti mi sono piaciuti poco e siamo stati anche un po' in apprensione, un po' troppo. Ma la cosa migliore l'abbiamo fatta da tutto il secondo tempo, dove abbiamo secondo me giocato meglio del Napoli e abbiamo creato molto più del Napoli e purtroppo non siamo stati fortunati in zona gol. Poi a volte la qualità, per Andrea si è mosso bene, bisognava servirlo meglio e lì ci manca sempre un po' di ultimo passaggio. E ci manca un po' l'ultimo passaggio soprattutto per Andrea, che se gli diamo la palla nel modo giusto lui fa gol.
Questo era dunque Walter Mazzarri, ex tecnico del Napoli, attualmente ovviamente sulla panchina del Torino. Toro che dunque ha bloccato il Napoli sullo 0-0 e Napoli che a questo punto si ritrova ben distante dalla Juventus capolista. Sono 6 le lunghezze di distacco, soprattutto il Napoli non riesce a trovare costanza di rendimento e uno dei migliori della formazione di Carlo Ancelotti nella trasferta di Torino, cioè il portiere Alex Meret, ha detto che al momento non è ancora una situazione preoccupante quella della classifica dei partenopei. Ascoltiamo il portiere del Napoli.
Sì, abbiamo fatto un primo tempo secondo me giusto, con grande concentrazione, grande determinazione, siamo stati ordinati. In fase difensiva oggi abbiamo fatto bene, perché non abbiamo comunque concesso quasi niente al Torino. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, che ultimamente non va molto bene, abbiamo creato un po' meno rispetto al solito, però abbiamo sofferto un po' forse la loro fisicità, ma sapevamo che era così. Adesso dobbiamo comunque ripartire e pensare a fare 3 punti la prossima partita.
Il mister ha detto che non si mollano gli obiettivi, ma si continua sempre per la stessa strada. Ma quanto conta secondo voi come squadra la distanza che ormai si è creata dalle prime due?
Sì, c'è distanza, ma siamo anche all'inizio del campionato, è passato solo un mese, mancano ancora tantissime partite, può succedere di tutto, quindi noi dobbiamo restare concentrati sul nostro lavoro, su quello che dobbiamo fare e cercare ogni domenica di andare in campo per fare 3 punti.
Alex Meret, portiere del Napoli. Napoli che, come detto, è stato fermato sullo 0-0 in trasferta a Torino dai Granata. Napoli che è stato scavalcato, meglio staccato in classifica dall'Atalanta. Al momento è quarta la formazione di Carlo Ancelotti.
E a questo punto quindi scendiamo nella classifica della Serie A e facciamo un passo indietro, quindi passiamo ai match di sabato, in particolare quello del Ferraris di Genova tra il Grifone e il Milan, perché al termine di una partita sofferta i rossoneri sono tornati alla vittoria, salvando almeno per il momento la panchina di Giampaolo, ma che sudata.
Sì, perché Marco Giampaolo, tecnico abruzzese del Milan, praticamente aveva già le valigie fatte all'intervallo, quando il Milan, che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro Inter, Torino e Fiorentina, era sotto nel punteggio anche contro il rosso-blu di Andreazzoli. Genoa, che era passando in vantaggio con un calcio di punizione di Schöne, che sembrava davvero non più di tanto preoccupante, invece Reina è stato protagonista di una vera e propria papera. Ma insomma, alla fine il Milan ha chiuso i conti con la crisi, almeno di risultati, è passato per 2-1 inguaiando ulteriormente il Genoa, con Reina protagonista assoluto. I rossoneri hanno sofferto nel primo tempo, come detto erano andati sotto al minuto 41 quando il portiere spagnolo, che aveva sostituito Donnarumma all'ultimo momento, aveva commesso quella clamorosa papera sulla punizione innocua dell'ex Ajax Schöne. Poi il Milan aveva rischiato di crollare nel recupero del primo tempo, nella ripresa, anche grazie invece al coraggio proprio di Marco Giampaolo, ha ribaltato la sfida. Giampaolo ha deciso di chiamare fuori Piontek e Çalhanoğlu, dentro Leon e Paquetá, ed è stato davvero un altro Milan. Nel giro di 5 minuti sono andati a segno il francese Theo Hernandez, in quella circostanza forse colpevole anche il portiere del Genoa Radu, che non è uscito per chiudere la porta, e poi Kessi su rigore per fallo di mano di Biraschi, che nella circostanza è stato espulso. Quindi Milan in vantaggio di un uomo e di un gol. Poi si sono complicate nuovamente le vicende in casa rossonera, perché Calabria si è fatto espellere per doppia ammonizione, poi calcio di rigore per il Genoa a tempo scaduto, di nuovo Schöne contro Reina che appunto era stato protagonista di un erroraccio nel primo tempo, si è riscattato parando il rigore del centrocampista del Genoa e dunque bloccando il punteggio sul 2-1. Ma riviviamo i due momenti salienti della ripresa della sfida del Ferraris tra Genoa e Milan in questo estratto della telecronaca di beIN Sports. Dunque, con i due rigori, quello realizzato da Kessi per il Milan e quello parato da Reina a tempo scaduto proprio a Schöne.
Kessi with a penalty. A transformative 11 minutes at the start of this second half that may well save someone their job. Schöne. Oh, and Reina saves the day. What a moment for the 37-year-old veteran. Genoa's lifeline evaporates. What a crazy, crazy game.
Un match davvero folle, quello del Ferraris tra Genoa e Milan. Alla fine sospiro di sollievo e tanti capelli bianchi in più per Marco Giampaolo. Ascoltiamo il tecnico del Milan in conferenza stampa.
Non ho chiesto finezze, non ho chiesto fronzoli, non ho chiesto nessun tipo di estetica particolare, ho chiesto concretezza. In questi momenti ne vieni fuori con lo spirito di squadra, di gruppo, la capacità di saper soffrire, e questa la squadra lo ha fatto bene, condito con degli errori, ci mancherebbe, ma con uno spirito importante. E quando siamo andati sotto, tra i due tempi ci vedeva sotto di un gol, non era assolutamente facile, non è stato facile nemmeno negli spogliatoi, e invece la squadra è stata lì, ha trovato poi il guizzo per mettere la testa fuori, ma, e questo mi è piaciuto, Poi aspetto di vedere la squadra con una leggerezza mentale, con un'autostima diversa, l'aspetto perché può giocare ancora meglio, può far meglio tante cose, deve crescere.
Questo era Marco Giampaolo, sospiro di sollievo, come detto, per il Milan che dopo 3 sconfitte consecutive ribalta la situazione al Ferraris di Genova contro la formazione di Aurelio Andreazzoli, e in questo momento in coda alla classifica ci sono proprio le due genovesi, col Genoa a quota 5, la Samp che chiude la classifica a quota 3 punti, mentre il Milan risale agganciando a quota 9 punti Verona, Bologna e Parma.
Bene, a questo punto per noi una pausa, e dopo la pausa parleremo naturalmente delle altre gare di Serie A, ma anche dei motivi che domenica prossima e lunedì prossimo non ci sarà la Serie A. Pausa per la nazionale, tutto questo fra circa un minuto e mezzo. Torniamo dunque in diretta e continuiamo ad analizzare la giornata di Serie A, la settima. Chi non ha problemi di panchina, ovviamente, e se per questo neanche di stadio, è l'Atalanta, che arriva alla seconda sosta stagionale, terza in classifica.
Sì, consolidando anche la posizione, la formazione orobica, perché continua a volare la formazione di Gasperini, miglior attacco del campionato e 56 gol segnati nell'anno solare 2019, miglior partenza della storia dell'Atalanta. Dopo 7 giornate nell'era dei 3 punti, 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Contro il Lecce la resistenza dei salentini è durata davvero mezz'ora, poi la sfida nel rinnovato stadio di Bergamo non ha avuto storia, insomma è stato uno show della squadra orobica, segno con Duvan Zapata al 35esimo, col Papu Gomez al 40esimo e con Gossens ad inizio ripresa nel finale. Il Lecce ha accorciato le distanze con Lucioni, è finita 3-1, non ci poteva essere modo migliore per festeggiare, come detto, il debutto del nuovo impianto. 160 giorni dopo l'ultima partita in casa, la squadra ovviamente sotto la curva nord è stata poi osannata dal pubblico e dal tifo dell'Atalanta. Ascoltiamo come il tecnico della formazione bergamasca, Giampiero Gasperini, a fine partita abbia detto, insomma, che sia orgoglioso di questo inizio di stagione dei suoi.
Ci mancava allora, quindi è un ennesimo record che abbiamo, e devo dire l'abbiamo anche centrato con delle prestazioni veramente buone, perché in campionato abbiamo sempre fatto bene, insomma adesso abbiamo giocato 7 di campionato, 2 di Champions, 9 partite, già una bella striscia significativa, a parte la gara di Zagabria, il resto sono 8 prestazioni di altissimo livello e devo dire anche in crescendo, e questo è un bel segnale. La prossima striscia di 3 settimane, di 7 partite in 21 giorni, sarà ancora più difficile, perché incontreremo in campionato Lazio, Napoli, insomma squadre importanti, in Champions 2 volte il City, e quindi sarà una striscia ancora più impegnativa di questa.
Bene, a questo punto, dopo aver ascoltato la voce di Gasperini, tecnico dell'Atalanta, passiamo ai motivi per i quali lunedì prossimo non parleremo di Serie A ma di Nazionale, perché c'è la sosta. Dario, quali sono i convocati di Roberto Mancini per questa sosta?
Sono 27 i convocati del CT Mancini, manca Daniele De Rossi, c'era molta attenzione e curiosità per vedere se avrebbe chiamato l'ex capitano centrocampista della Roma, visto che si gioca proprio allo Stadio Olimpico sabato prossimo contro la Grecia, una delle due partite di questo blocco di sfide valide per la qualificazione ai prossimi europei, proprio contro gli ellenici e contro il Liechtenstein, partita che invece è in programma martedì prossimo a Vaduz, dunque in trasferta. Invece contro la Grecia allo Stadio Olimpico non ci sarà il ritorno di Daniele De Rossi, che gioca in Argentina con il Boca Juniors, perché l'ex capitano della Roma è infortunato. Come detto, ci sono 27 giocatori, una novità, Giovanni Di Lorenzo, l'esterno difensivo del Napoli, ex Empoli. Non ci sono neanche tra gli altri convocati Mario Balotelli e Moise Kean. Torna invece Nicolò Zaniolo dopo il castigo nelle convocazioni precedenti. Portieri sono Donnarumma, anche se in questo caso c'è da valutare le condizioni del portiere del Milan, Gollini dell'Atalanta che sta disputando un campionato strepitoso, Meret del Napoli, stesso discorso, e Sirigu del Torino. I difensori sono Acerbi della Lazio, Biraghi dell'Inter, Bonucci della Juventus, D'Ambrosio anche in questo caso dell'Inter, Di Lorenzo come dicevamo del Napoli, poi due romanisti, Florenzi e Spinazzola, c'è Izzo del Torino, Romagnoli del Milan e c'è un terzo giallorosso che è Mancini. A centrocampo Barella e Sensi dell'Inter, Cristante, Zanetti Zaniolo della Roma, Bernardeschi della Juventus, Jorginho nel Chelsea e Verratti del Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda l'attacco, torna dalla Cina El Shaarawy, che gioca nello Shanghai Shenhua, poi c'è Grifo del Friburgo, Belotti del Torino, Chiesa della Fiorentina, Insigne del Napoli e Immobile della Lazio.
Bene, a questo punto passiamo alle romane, perché sia la Roma sia la Lazio hanno pareggiato ed entrambe hanno grossi rimpianti, soprattutto per le occasioni fallite, ma anche per qualche decisione arbitrale.
Sì, soprattutto la Roma che ospitava il Cagliari dell'ex Olsen, dell'ex Nainggolan. Roma è davvero in situazione di emergenza per quanto riguarda la formazione, tanti infortunati, uomini contati dalla metà campo in su, e durante la partita si è anche infortunato Diawara, come se piovesse sul bagnato. Il Cagliari è passato in vantaggio con un calcio di rigore decretato dal VAR per un fallo di mano di Mancini e trasformato da Joao Pedro, 3 minuti e arriva il pari della Roma grazie all'autorete del capitano del Cagliari Cepitelli. Poi nella ripresa, forcing dei giallorossi che a tempo quasi scaduto trovano la rete con Kalinic, rete però annullata dall'intervento del VAR, e nella circostanza ha protestato veementemente sul campo il tecnico della Roma Paolo Fonseca e soprattutto davanti alle telecamere e ai microfoni il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petracchi. Ascoltiamolo.
Annullare il gol di Kalinic per me è una follia, perché uno che ha giocato a calcio, uno che sa che di quelle tra virgolette spinte ce ne sono milioni in area di rigore, e lui Kalinic è stato bravo, ha rubato il tempo, ha avuto davanti Pisacane, ma è Olsen che va addosso a Pisacane, non è che è Kalinic che spinge addosso al giocatore. Quindi annullare un gol del genere lo trovo assurdo. Poi io credo che bisogna usare anche il buonsenso, perché noi come Roma nelle settimane precedenti abbiamo subito dei torti importanti e non abbiamo detto nulla, ma non perché non fossimo consapevoli o consci di quelli che erano stati gli errori, perché vi ricordo Dansville, il fallo di mano clamoroso a Bologna non visto neanche dal VAR, a Lecce Lucioni fallo di mano clamoroso non visto dal VAR. Poi li sommiamo, diciamo, ma c'è qualche cosa che a me personalmente mi sta sfuggendo. Il comportamento del signor Massa oggi è stato totalmente indisponente, l'hanno visto i 25-30 mila tifosi che c'erano oggi, perché sennò siamo tutti matti, che non faceva giocare la partita.
Questa è una sintesi, perché è andato avanti molto a lungo il j'accuse di Gianluca Petracchi, direttore sportivo della Roma, nei confronti del direttore di gara Massa, che ha arbitrato la sfida tra la Roma e il Cagliari finita per 1-1 allo Stadio Olimpico. Pari in trasferta per l'altra romana, la Lazio, che è andata a Bologna, dove si è rivisto in panchina Sinisa Mihajlovic. Bologna che è andato 2 volte in vantaggio con Krejci dopo 21 minuti, pari di Immobile, e ha raddoppiato di nuovo con Palacio alla mezz'ora, anche in questo caso pari di Immobile. Poi la Lazio è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Leiva, in 10 uomini anche il Bologna per l'espulsione di Medel, anche in questo caso grande occasione per la Lazio, a tempo scaduto, calcio di rigore, sul dischetto non va Immobile, che è uno dei rigoristi della squadra, anzi forse il rigorista principale, ma ci va Correa che colpisce la traversa, e così la Lazio non riesce a ottenere i 3 punti in trasferta a Bologna. E ovviamente nella cosiddetta mix zone hanno chiesto a Ciro Immobile un commento sul rigore fallito dal compagno di squadra. Ascoltiamo l'attaccante della Lazio.
Sì, la mare in bocca al di là del rigore, che era l'occasione più grande, però alla fine si possono sbagliare. Non buttiamo la croce addosso al Tuco, che è un giocatore per noi fondamentale, quindi non voglio che si butti giù mentalmente. Lo voleva tirare, se la sentiva ed è andata male, ma purtroppo nel calcio succede.
Questo era Ciro Immobile sul rigore fallito dal Tuco, da Correa, nel finale della sfida tra Bologna e Lazio, finita sul 2-2.
Bene, a questo punto, l'abbiamo detto prima, ci sono molte squadre ammassate in quello che si potrebbe definire il centro classifica, e arriva anche la Fiorentina, che dopo un inizio disastroso è invece alla terza vittoria consecutiva.
Sì, tra l'altro precedentemente anche 2 pareggi comunque importanti contro la Juventus e contro l'Atalanta, poi sono arrivate le vittorie per 2-1 sulla Samp, per 3-1 sul Milan e il successo per 1-0 contro l'Udinese. Il risultato, se vogliamo, non è chiarissimo, ha deciso con un colpo di testa Milenkovic nel primo tempo, comunque la formazione di Tudor ha avuto le sue opportunità nella ripresa, in particolare una con Kevin Lasagna. Alla fine Vincenzo Montella, tecnico della Viola, si è preso i complimenti complimenti e le congratulazioni per questa rimonta della sua squadra in classifica, ma insomma non ha negato che il calcio è legato anche a tanti episodi e quindi la Fiorentina non era composta da brocchi fino a una settimana fa e adesso non sono tutti fenomeni. Ascoltiamo l'allenatore della Viola.
No, ma noi dobbiamo stare sereni e tranquilli sapendo che abbiamo fatto nulla, siamo a 6 partite, una settimana fa, 10 giorni fa, eravamo tutti incapaci, io il primo ovviamente, e quindi sappiamo che dobbiamo lavorare, abbiamo fatto un passo in avanti, non significa nulla, l'euforia la squadra non la deve percepire, l'entusiasmo sì che è quello ti fa giocare meglio, l'euforia ti fa perdere l'equilibrio, a noi non può succedere.
Questo era Vincenzo Montella. Nelle altre gare da segnalare l'ennesima bella partita del Verona di Juric, che in questo campionato fino adesso ha perso 2 partite contro Milan e Juventus, in entrambi i casi non meritando la sconfitta. La formazione guidata da Juric ha vinto per 2-0 in casa contro la Samp, una rete per tempo, e dall'altra parte la Sampdoria, come detto, adesso ultima in classifica, e ascoltiamo come ha cercato di affrontare la questione davanti ai microfoni non riuscendoci compiutamente, lo diciamo subito, il presidente della formazione blu cerchiata, Ferrero.
In questo momento sto pensando, farò un'esamina generale di tutto quello che sta accadendo, perché noi siamo la Sampdoria, dobbiamo assolutamente fare il bene della Sampdoria. In questo momento non siamo molto felici, perché abbiamo 3 punti in classifica, per cui dobbiamo esaminare il problema e trovare la soluzione migliore per tutti noi, perché in questo momento non sono il protagonista di queste storie è il tifo, è la Sampdoria, sono i tifosi, e io ho il dovere, il diritto di trovare un'esamina che possa andare bene a tutti. Sono molto dispiaciuto, perché mai avrei pensato di arrivare qua.
L'avevo premesso, non si capisce granché, però per il momento Di Francesco rimane sulla panchina della Sampdoria.
E allora, come dicevamo, gli ultimi 6 minuti del programma di questa mattina li dedichiamo alle notizie sportive che non siano legate al calcio. Cominciamo, credo, con la MotoGP, Dario.
Sì, di nuovo buongiorno a te Marco, un saluto a tutti. Sì, campione del mondo per 8ª volta in moto mondiale, la 6ª nella MotoGP, Marc Marquez ha vinto nelle ore scorse il Gran Premio di Thailandia, e che modo per laurearsi campione con un sorpasso all'ultima curva sul francese Quartararo. Ascoltiamo la telecronaca dell'arrivo, della vittoria e del successo nel mondiale dello spagnolo.
Come through turn 10, turn number 11 now, Quartararo lining up for attack. Marquez, is he going to hang on? He's going to be world champion surely, but it's all about the last corner. Here comes Fabio Quartararo up the inside. Marquez knows it's coming. He can't stop it. It's the comeback. The checkered flag is out.
Marco Marquez così si è laureato per 8ª volta, il più giovane pilota della storia ad raggiungere 8º titolo mondiale nelle varie classi a questa età, da un successo, quello di Marc Marquez, che quest'anno non è praticamente mai sceso dal podio. Un altro successo, quello dei Sydney Roosters. Parliamo di rugby, perché ieri si è conclusa la Grand Final, il campionato dell'NRL. La Grand Final ha visto il successo in extremis dei Sydney Roosters, che hanno superato Canberra nella finale per 14-8, e i Roosters si laureano, diventano la prima squadra capace di vincere 2 titoli consecutivi dal 1993. Questo per dare un po' la prospettiva e la dimensione della difficoltà dell'impresa della squadra, nella quale il miglior giocatore è un italo-australiano, anzi uno che ha vestito anche per un periodo la maglia della nazionale italiana prima di decidere poi di passare a quella australiana, James Tedesco, che ha deciso la sfida con una meta al 70° minuto. Ascoltiamola raccontata da Fox. Questa è dunque la telecronaca della meta che ha deciso la finale, la Grand Final dell'NRL, che è stata messa a segno da James Tedesco, poi appunto premiato con il titolo di miglior giocatore della Grand Final. Sempre in tema di palloni ovali, passiamo in Giappone, dove invece continua la Coppa del Mondo. L'Australia era reduce dalla sconfitta contro il Galles, non poteva permettersi di fallire l'appuntamento contro l'Uruguay, e alla fine ha vinto anche abbastanza comodamente la formazione formazione dei Wallabies, tra i quali si è distinto il 19enne Jordan Petaia, che è stato capace di mettere a segno una meta al suo debutto con la maglia della nazionale. Ascoltiamo alla fine il commento, in questo caso sì, prima la cronaca della meta.
White is Beal, inside it goes to Jordan Petaia on debut, and he gets a try just like Joe Roth as a 19-year-old did back in Rugby World Cup 1995 in South Africa.
Quindi Petaia come Joe Roth nella Coppa del Mondo del 95 in Sudafrica, e di Petaia ha parlato anche il coach dei Wallabies, Michael Cech, ascoltiamolo.
Yeah, I thought he made some nice touches and scored a try. Had a big part in another and just did little things like ran down the edge, bounced back in, stayed in touch, kept the ball alive, you know, for the next play, played physical, got up and caught a few balls. We only ever really wanted to play him for the first half of the game as he's coming back, because he probably could have used another week, really, I think, in prep.
Michael Cech su Petaia. I Wallabies dunque si sono imposti per 45-10 sull'Uruguay per la nazionale australiana di rugby, secondo posto nel girone e incrocio nei quarti contro l'Inghilterra. Concludiamo con due notizie di tennis. Oggi inizia il Master 1000 di Shanghai. Nei tornei che si sono conclusi nelle ore scorse, vittoria in Cina per Naomi Osaka, che ha battuto in finale l'australiana Ashley Barty, che però mantiene la prima posizione mondiale. Ha perso in finale anche un altro australiano, John Millman, che però veniva dalle qualificazioni e oggettivamente aveva poche chance in finale contro Novak Djokovic. Ascoltiamo il serbo, che dunque in Giappone, in questo caso a Tokyo, ha vinto il 75esimo titolo della sua carriera.
Yeah, it was a fantastic week in every sense. Definitely a level higher than the last couple of months in terms of my tennis, and hopefully I can maintain that in Shanghai as well.
Questo era Djokovic, che non vinceva un titolo da Wimbledon, la famosa finale conquistata nonostante i due match point di Roger Federer.
Bene, abbiamo concluso. Ringraziamo Dario Castaldo per quest'ultima carrellata di notizie sportive e vi rimandiamo all'appuntamento con il programma italiano, che torna puntuale come sempre domani mattina dalle 8 alle 10. Da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo davvero tutto. Un augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao!
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.